Tutti gli artifici del barocco in quest'aria, con tromba guerriera, Martina Belli mezzo soprano, aria da Lucio Cornelio Silla di Handel, l'interpretazione era quella dell'Europa Galante, diretta da Fabio Biondi, cui diamo il buongiorno e il benvenuto. Maestro, è con noi?
Sì, sono con voi, buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, beh, intanto ringraziamo noi lei di essere qui perché sappiamo che è impegnatissimo. Tra l'altro abbiamo iniziato da Handel perché all'abbazia di San Giovanni Evangelista di Parma, celebre tra l'altro per gli affreschi del Correggio, ha eseguito il 26 e il 28 giugno nell'ambito di Parma, capitale italiana della cultura 2020-21, la nuova produzione in forma scenica dell'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno, musica appunto di Handel, sul libretto del cardinale Benedetto Panfili. Maestro, allora le chiedo a tal proposito una reazione a caldo, le sue impressioni dal podio rispetto ad un'iniziativa a suo modo veramente originale. Dunque, la critica si è detta entusiasta in maniera unanime, e lei?
Ma io sono molto contento soprattutto perché noi di Europa Galante abbiamo sede a Parma, e già che la città è stata sempre abbastanza, diciamo, pigra nei confronti del repertorio del Settecento, è stato un grandissimo ritorno. Vedere il pubblico di Parma entusiasmarsi per Handel significa che forse la città si sta riappropriando di questa storia straordinaria che è stata il Settecento anche a Parma, e quindi grandissima emozione di essere a casa. Certo. È vero che appunto Parma è una città soprattutto votata all'Ottocento musicale, che poi oltretutto noi abbiamo abbordato da diversi anni, però questa entrata in città nel segno di un Handel così sfavillante, così straordinario, io direi dal quale non ci si può negare, è stato bellissimo che il pubblico di Parma infatti ci abbia ricordato che esiste anche qui questa sensibilità, e quindi anche qui può esserci la renaissance di questo repertorio.
Per farlo però avete scelto la via scenica.
Sì, è stato un vecchio sogno di Walter Le Moly, questo del trionfo del tempo del disinganno, il regista del Teatro 2 e anche, diciamo, direttore artistico di Teatro 2. È una sua vecchia passione che io condividevo pienamente, ed è vero che la forma scenica poteva dare valore a due aspetti che sono importanti in questa città. Intanto una lettura e soprattutto una spiegazione di questo libretto, che è molto bello ma è anche molto profondo, quindi una guida, una presa per mano che certamente non ha i criteri freddi e distaccati di un concerto allegio, invece la messa in scena aiuta da questo punto di vista, e poi devo dire è anche parte di un far musica d'oratorio nel Settecento, tipico questo di avere dei costumi, di avere dei movimenti. Ma poi soprattutto la valorizzazione dei beni culturali che abbiamo in questa città, che sono straordinari. Già. Io dicevo qualche giorno fa, chiesa di San Giovanni, che è una chiesa meravigliosa, che è una chiesa un po' oscura, è una chiesa un po' di penombra. Infatti il visitatore entra e rimane un po' sconcertato. Dovrebbero esserci questi meravigliosi affreschi del Correggio che non vediamo, è difficile illuminarli. Ecco, queste due serate sono state anche il trionfo di questo bellissimo spazio illuminato in maniera straordinaria, che ha fatto scoprire delle meraviglie che i parmigiani sconoscevano. Questo binomio, credo, questa accompagnata in questa drammaturgia così interessante, così forte, che è il trionfo del tempo del disinganno, e il ritrovare un luogo in tutta la sua luminosità, penso che siano stati certamente due alchimie vincenti.
Insomma, il trionfo della bellezza, che poi potrebbe anche essere il riassunto della vita di Fabio Biondi, perché andiamo un po' a riscoprirla insieme, non ce ne sarebbe bisogno, i nostri ascoltatori la conoscono molto bene, ma insomma, visto che lo spazio si chiama Incontri d'estate, ricordiamo un po' la carriera di Fabio Biondi, che già a 12 anni inizia a suonare da solista con i giovani cameristi siciliani, poi a 16 viene invitato al Musikverein di Vienna per interpretare i concerti per violino di Bach, collabora con ensemble che ripropongono in maniera filologicamente informata alla musica antica con strumenti originali come la Cappella Reale de Catalunya, Musica Antiqua a Vienna, il Seminario Musicale, la Chapelle Royale e i Musiciens du Louvre. E nel 1990, ecco, questa è la data fondamentale, fonda Europa Galante, che in pochissimi anni, grazie ad un immenso successo discografico, diventa uno degli ensemble italiani specializzati nella musica antica, il più famoso, si potrebbe dire, e il più premiato certamente in campo internazionale. Maestro, il successo discografico, credo che questo sia un punto fondamentale nella sua vita e nella sua carriera, che è giunto in un momento, tra l'altro, di perfetto incrocio tra una rinata passione del pubblico per il barocco, potremmo dire, e la necessità di scoprire nuovi repertori, quasi una stanchezza di quello stesso pubblico nei confronti del vecchio repertorio. E peraltro il barocco sembra un pozzo senza fondo, no, di meraviglie, ma è proprio così. Quanto ancora c'è da scoprire?
Ah, sicuramente moltissimo. Poi lei parla con uno che è molto appassionato delle zone d'ombre, dei negletti, così, dei
Già.
dimenticati della storia della musica. È una sorta di rivendicazione anche importante per ricordare che tutta la storia della musica ci è stata insegnata come un percorso in cui splendono delle stelline quasi casuali, e che il resto è dimenticato perché, io faccio sempre questo esempio che fa sempre molto ridere, come se gli altri compositori fossero un po' delle scimmie che mangiano le banane sugli alberi. E invece c'è una storia della musica straordinaria, fatta di grandissimi personaggi che oggi sono dimenticati. Quindi noi siamo vittime di un filtro, probabilmente anche romantico, che ha fatto sopravvivere alcuni personaggi e far dimenticarne degli altri. Dico sempre che la grandezza dei grandi oggi la si misura proprio dalla capacità dei propri colleghi durante la loro vita. Non possiamo renderci conto di quanto è grande Mozart se non sentiamo i suoi contemporanei, ma questo vale anche per l'Ottocento e vale anche per il Barocco. Quindi certamente lo spirito, il desiderio e la passione enorme di investigare su questo repertorio dà i suoi frutti, perché poi le biblioteche in tutto il mondo sono ricchissime di capolavori nascosti. Quello che è problematico oggi, alla luce degli ultimi 10 anni, è una certa pigrizia dalla parte di chi organizza, dai promoter, e una certa resistenza a aprirsi a programmi di compositori meno conosciuti. Oggi siamo un po' in uno stile di marketing, vogliamo le sale piene, quindi si tende a programmare ciò che il pubblico già conosce, secondo me negandogli una visione della storia della musica più ampia che il pubblico merita, perché il pubblico non è sciocco, il pubblico è intelligente, quindi bisogna fornirgli questo. Oggi siamo in un momento un po' di resistenza, per cui questi valori, che poi tra l'altro la musica antica ha avuto all'inizio, questi della riscoperta, che poi si sono tradotti anche in un certo nazionalismo, nel senso buono del termine, che i francesi hanno riscoperto tutto un loro repertorio che ormai non era più suonato, e anche noi ci siamo mossi su un repertorio che è ricchissimo. Oggi sta un po' affievolendosi questa matrice della riscoperta, proprio per una certa resistenza da parte dei promoter a sviluppare delle programmazioni così interessanti, alternative. Peraltro devo dirle una cosa, per fare degli esempi forse più alla portata di mano di tutti, è un po' come nelle stagioni d'opera: noi tendiamo a vedere che tutti i teatri d'opera italiani tendono a programmare un po' gli stessi titoli. Se si fa un'opera di Donizetti, si farà La Lucia di Lammermoor oppure il Don Pasquale, ma nessuno conosce la bellezza della musica di Pia dei Tolomei. Ecco, un po' la mia domanda è sempre: perché anche a parità di importanza di nome di compositori non si svelano gli altri tesori? Perché veramente ci sarebbero sc da scoprire delle cose straordinarie.
Allora, il maestro ha parlato di opera e ci dà perfettamente il destro per il prossimo ascolto.
Cosmo benefico che sfuggi la colpo.
Tre volte Miagola, coro dal Macbeth di Verdi, versione 1847, coro filarmonico tipo Dlasie, Europa Galante, diretta dal nostro ospite Fabio Biondi. Maestro, intanto complimenti per questa direzione, ma la domanda è ovvia, visto che stavamo parlando di repertori e lei ci stava dicendo quanto sia importante scoprire opere forse meno note di compositori noti. Qui c'è invece un'altra direzione, che è quella di spolverare o di rispolverare o di rinfrescare qualcosa che in realtà notissimo lo è, forse non la versione 1847, ma certamente non possiamo dire che Macbeth non sia opera di repertorio.
Sì, indubbiamente. Qua andiamo in un terreno pericoloso, perché è un po' come parlare e voler smentire quello che è stato fatto prima. Invece, naturalmente, noi abbiamo delle incisioni meravigliose di questo repertorio. Io poi dico sempre: un'incisione fatta con molto amore è sempre straordinaria, ha sempre un suo valore. Già. Però non bisogna dimenticare che questo repertorio, soprattutto poi per quanto riguarda il primo Verdi, veramente abbiamo degli esempi straordinari. C'è molto di scritto per una certa fonesi degli strumenti. Io non sono mai stato un talebano sull'organologia, perché l'organologia è un tema molto pericoloso e molto vasto, che va trattato con molta attenzione. Però indubbiamente, per esempio, ecco, chi ha sentito questo estratto del Macbeth avrà notato la bellezza degli strumenti a fiato dell'epoca di Verdi, che poi rendono giustizia a una certa brutalità di questa scrittura e una certa asprezza che fa diventare molto più affascinante questo repertorio. Noi abbiamo fatto uscire 4 giorni fa il Corsaro di Verdi, che è il nostro secondo titolo verdiano, che anche lui non sfugge da questa sensualità, da questa bellezza timbrica, ma soprattutto, adesso abbandoniamo gli strumenti, devo dire, questa gioia, questo desiderio di far sì che ci sia una rivendicazione di quanta drammaturgia esiste in questa musica, e soprattutto di relazione tra la drammaturgia cantata e la drammaturgia dell'accompagnamento. Diciamo che è un repertorio che molto facilmente va un po' in esaurimento dalla routine, questo perché spesso i direttori d'orchestra non si sentono molto coinvolti, e la storia dell'opera poi è una storia fatta di un grande palcoscenico e poi di un piccolo accompagnamento soffuso nella buca, mentre invece questo è un repertorio che ha una vitalità straordinaria, che poi ci ha insegnato anche Riccardo Muti con il Verdi Giovani, con tutta questa sua passione. Quindi essere appassionati vuol dire rispolverare, rifar luce su questo repertorio, soprattutto levarlo dalla routine. In fondo all'estero ci dicono che questa musica è un po' un zoom papà, ma non lo è molto di più. E credo che come interpreti abbiamo il dovere di far sentire la bellezza enorme di questa musica e di rivendicarla, e soprattutto di di presentarlo con nuovi occhi.
Nel parlare di questo spartito, ma insomma in generale di Verdi, è interessante che lei si sia riferito molto alla parte, diciamo, strumentale. In realtà però c'è anche tutta una parte vocale e lei in qualche modo da sempre è un esperto di vociologia, di voci in qualche modo, o quantomeno ha avuto molto a che fare con le voci. Ecco, maestro, qual è il suo rapporto con le voci?
Ma io vorrei citare una persona scomparsa da poco, che è Carlo Maier, che è stato sovrintendente al San Carlo di Napoli, certo, al Regio di Torino, e che io ho conosciuto bene, una persona di grandissima sapienza musicale, che diceva una cosa molto giusta, diceva che in fondo l'opera è come il cinema, nel senso non visuale del termine, ma nel senso proprio della composizione degli attori. Trattare le voci è estremamente eccitante, perché è molto bello conoscere e avere a che fare puntualmente con voci nuove. Poi oltretutto non dobbiamo dimenticarci che oggi c'è un territorio di giovani cantanti che è assolutamente fantastico,
certo,
che va
vero,
sfruttato e va seguito, ma soprattutto di fare in modo che ci sia una coerenza all'interno di un cast che renda la drammaturgia credibile. Io faccio un esempio, io stesso nel 2001 feci una norma in cui cantava June Anderson e la Daniela Barcellona, ed era una scelta di cast che non veniva da me, veniva dal festival. Mm-hmm. Ecco, non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono delle opere in cui è facile cadere nell'errore di avere una norma che sembra più giovane di una Dalgisa, perché la parte così è scritta e così, mentre invece dobbiamo anche ricordarci che la destinazione delle voci all'epoca era fatta apposta perché ci fosse magari anche un po' di fragilità in uno dei due personaggi, che in questo caso è da Dalgisa, e che possa ricostituirsi questa drammaturgia corretta, perché sennò andiamo nel grande paradosso dell'opera, che può essere anche un po' grottesco. Quindi credo che la cosa più importante sia mischiare bene le voci e trovare delle voci che siano molto coerenti fra di loro. Io poi vengo dalla musica antica, ma sono forse uno dei pochi che non ama lavorare con i controtenori, e questo non per
aiuto,
un'esclusione o una cattiva, ma semplicemente perché io sono molto amante del canto naturale e
certo,
ho un enorme rispetto della generazione dei controtenori. Ci sono dei controtenori assolutamente straordinari sotto il profilo tecnico, ma dobbiamo sempre ricordarci che la voce di Castrato è stata una voce naturale, che oggi le uniche voci naturali che noi abbiamo sono le donne, quindi io preferisco, ed è una mia scelta, mettere contralti e mezzosoprani al posto di controtenori. Ora, questo però comporta una difficoltà, la difficoltà è che può esserci un livellamento dei toni timbrici tra personaggi molto distanti fra di loro, e soprattutto fra donne e uomini, ma anche questo si può supplire cercando con molta attenzione colori di voci differenti, in maniera che, anche se il cast oggi nelle opere barocche all'epoca erano tutti castrati, oggi rischia di essere tutte donne, però si può fare una diversificazione proprio cercando dei colori speciali e particolari, e questo, ripeto, è totalmente escluso dal valore dei controtenori. Oggi abbiamo una generazione di controtenori assolutamente straordinari.
Verissimo, assolutamente. Uno di questi è Raffaele Pe, insomma ce ne potremmo citare tantissimi, anche italiani tra l'altro stupendi e molto piacevoli da ascoltare, a differenza forse dei loro colleghi delle generazioni precedenti. Maestro, siamo veramente quasi arrivati in fondo, io le volevo chiedere ancora una cosa, e cioè la domanda classica. Abbiamo parlato di espansione del repertorio, qual è il limite o il suo sogno assolutamente nascosto nel cassetto e che le piacerebbe molto realizzare?
Ma guardi, io un sogno che ho nel cassetto è quello di dedicare una serata al mito di Orfeo in un teatro d'opera, e di fare due opere che durano un'ora e che danno due spaccati del mito d'Orfeo visti a 300 anni di distanza, e che significano anche come un mito può essere diversamente visto sia dalla drammaturgia che dalla musica. Quindi sarebbe l'Orfeo Euridice di Gluck, e nella seconda parte la leggenda d'Orfeo di Casella. Quindi con questo le rispondo che i limiti di repertorio si stanno assottigliando. Poi naturalmente io so benissimo che ci sono c'è una parte del repertorio che non mi sarebbe congeniale fare, però non le nascondo che ci sono dei sogni questo per esempio, ma anche la Penelope di Forè
Ah.
e soprattutto anche un certo repertorio dedicato alla generazione dell'80 dei musicisti italiani che secondo me molto ingiustamente lasciato perdere, quindi Malipiero, Pizzetti,
Casella.
Pi, insomma, questo Casella stesso. Quindi ci tengo a dire che il mio attaccamento, il mio amore per una certa visione della musica, che io non chiamo mai antica perché è un termine che mi dà un po' di fastidio, però insomma, della musica pensata come correttamente seguita, quello che si dice oggi, che mi piace molto come terminologia, che è informata, storicamente informata, resta molto forte in me e io resto violinista. Quindi non arrivo oggi nella mia vita con un'idea di voler fare una carriera di direttore d'orchestra, ma resto vicino a questa pratica. Tra l'altro, io amo molto dirigere Donizetti Bellini al violino, come si faceva all'epoca.
Che
Però,
belle cose.
onestamente, sì, comunque, onestamente credo che ci sia un repertorio da scoprire, mi piacerebbe averne la possibilità.
E allora con questo augurio noi ci salutiamo e peraltro ci salutiamo con un brano in cui l'ascoltiamo suonare. Non so quale dei suoi violini sia il protagonista in questa pagina, il primo movimento allegro dal concerto per violino numero 3 di Mozart, K216. Forse lei se lo ricorda, maestro, che violino suonava.
Sì, è un Gennaro Galliano del 1768, è un violino appartenuto al mio maestro e che a me è molto caro perché oltre ad essere un violino spettacolare è come avere accanto a me il mio primo maestro e questo significa molto.
Benissimo, e allora lo ascoltiamo con grande piacere. Grazie mille, maestro, e a
Un
prestissimo.
piacere, grazie a voi.
Thank you.